Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è lo studio numero 8. Il titolo è questo: Il peccato contro lo Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento, Matteo capitolo 12, versetto 31. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Una sintesi del nostro studio. Con questo studio, fratelli e sorelle, tocchiamo il punto più importante e anche più delicato del nostro seminario. Perché? Perché è relativamente facile individuare uomini e donne citati nella Bibbia e che dal loro comportamento diciamo che hanno peccato contro lo Spirito Santo, come Faraone, Balaam, Saul, gli accusatori e i crocifissori di Gesù. Ma il problema ci concerne anche, e direi, soprattutto personalmente, quindi molto seriamente. La Bibbia è chiara. Si tratta di restare fedeli e restare fedeli fino alla fine. Sta scritto, Ebrei 10, 26, 27. Se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per il peccato, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Dio parla soprattutto a noi, a me. Se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non avere conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Ho letto Seconda Pietro 2 da 20 a 22. Ripetiamo che secondo l'insegnamento della Scrittura si può apostatare dalla verità e peccare contro lo Spirito Santo in due modi. Il primo è quello di negare la verità, abbandonare la Chiesa per l'ateismo o per altra fede, e il secondo è quello invece di restare nella Chiesa, ma solo formalmente. Ripeto, vi sono due modi per peccare contro lo Spirito Santo. Il primo è quello di negare la verità, abbandonare la Chiesa per l'ateismo o altra fede. Il secondo è quello di restare nella Chiesa, ma solo formalmente. Fin qui la sintesi dello studio. Ascoltiamo Alfredo Felice Vosché, che ci aiuta a capire quello che noi stiamo studiando. Nella sua Histoire du Salut, la storia della salvezza, pagina 238, dice queste poche parole: il carattere irreparabile del peccato contro lo Spirito Santo si spiega tenendo presente che ognuna delle tre persone divine ha il suo compito nell'opera della salvezza. Il Padre la prepara, il Figlio la compie e lo Spirito Santo la realizza. Una riflessione. Siccome l'opera dello Spirito Santo consiste essenzialmente a realizzare nei cuori la salvezza, il peccato contro lo Spirito Santo è strettamente legato al rifiuto di questa salvezza da parte degli individui ai quali è pervenuta la conoscenza. È anche strettamente legato alla permanenza nella fede o al rifiuto di essa, all'apostasia. Io vorrei ripetere questa riflessione. Siccome l'opera dello Spirito Santo consiste essenzialmente a realizzare nei cuori la salvezza, il peccato contro lo Spirito Santo è strettamente legato al rifiuto di questa salvezza da parte degli individui ai quali è pervenuta la conoscenza, e anche strettamente legato alla permanenza nella fede o al rifiuto di essa, all'apostasia. Fratelli e sorelle, vi sono tre modi di peccare contro lo Spirito Santo secondo la Sacra Scrittura. Tre modi. Il primo modo è quello di resistere allo Spirito Santo. Leggiamo un testo, Atti capitolo 7, versetto 51. Sono le parole del diacono Stefano, che sta per essere condannato e lapidato dal grande sinedrio di Gerusalemme. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Un rimprovero cocente, chiaro, forte. Il diacono eloquente, pieno di Spirito Santo, rimprovera i suoi accusatori, i quali si sono già resi colpevoli della condanna e della morte di Gesù, e conclude il suo celebre discorso con queste parole: gente di collo duro, si rivolge ai capi di Israele, e incirconcisa di cuore e di orecchi. Voi sapete che la sinagoga, gli ebrei davano molta importanza alla circoncisione e chiamavano gli altri incirconcisi. E Stefano chiama loro incirconcisi di cuore però e di orecchi. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, e già continuavano a opporre resistenza allo Spirito Santo, come avevano fatto soprattutto nel caso di Gesù, che lo avevano fatto fuori, imbastendo quel processo che non valeva niente, non soltanto dal punto di vista giuridico, ma soprattutto dal punto di vista morale, spirituale. Voi resistete allo Spirito Santo e aggiunge, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. E già, perché era una catena che si perpetuava. Israele aveva abbandonato il suo Dio, e ancora prima di dire noi non abbiamo altro re che Cesare, lo aveva abbandonato con la sua idolatria, la sua apostasia, la sua durezza di cuore, e gliel'aveva rimproverato anche il profeta dei profeti, Giovanni Battista. Voi resistete allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Resistere allo Spirito Santo, fratelli e sorelle, è il rifiuto della salvezza, rifiuto deliberato, continuo, premeditato, è il rifiuto di milioni e milioni di persone che non vogliono accettare la Bibbia seriamente, attenzione, seriamente, non vogliono accettare Cristo, non vogliono accettare la vita eterna, e per conseguenza lo Spirito Santo non può fare nulla, perché resistono alla sua azione. Ma quante persone io ho incontrato e avrete incontrato con voi e incontrerete ogni giorno che rifiutano la salvezza. E questo atteggiamento ci ricorda quello degli avversari di Cristo, ai quali Gesù si rivolgeva dicendo: voi non volete venire a me per essere salvati. Cioè voi esercitate malamente la vostra volontà, la libertà di scelta che il Dio vi ha accordato come creature sue libere. Voi respingete la salvezza, e quindi lo Spirito Santo cosa può fare? Se uno respinge una volta, due volte, tre volte, 100 volte, 1000 volte la salvezza, il Signore non può obbligare una persona a accettare la salvezza, perché la salvezza il Dio la dà a quelli che la desiderano, che la invocano. Non è che un giorno il Signore farà amnistia generale, come si fa quando c'è un fatto, un lieto evento in uno stato, ecco è nato il principino, amnistia generale. No, nessuna amnistia generale. Gesù è morto per quelli che si rammaricano dei propri peccati. Sì, lo so, è morto per tutti, ma tutti non saranno salvati. Questo è l'insegnamento della Bibbia, perché non tutti vogliono la salvezza. Il Dio ha tanto amato il mondo. Recitate con me. Il Dio ha tanto amato il mondo, che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ma è così chiaro, fratelli e sorelle. Matteo capitolo 13, versetto 19. Tutte le volte che uno ode la parola del regno, e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Gesù sta spiegando la parabola del seminatore e dice: tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, non la comprende perché non la vuole comprendere, perché la parola del regno è semplice, la capiscono anche i bambini, ma non vuole, non vuole. Viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Il diavolo si fa gioco di queste persone e se li prende, se li porta a casa sua. Giovanni 5,40, abbiamo già citato questo testo, rileggiamolo. Eppure non volete venire a me per avere la vita. E siccome non volete, io rispetto la vostra volontà. Il Dio non obbliga nessuno a salvarsi. Nel regno dei cieli ci saranno soltanto peccatori pentiti, non peccatori impenitenti. A questa categoria di persone che resistono allo Spirito Santo appartengono persone senza religione o praticanti una vita religiosa formale, senza desiderio di migliorare la loro vita spirituale, schiave di pregiudizi e che sono contro tutto ciò che è nuovo e diverso dalle loro convinzioni, soddisfatti di quello che sanno o non sanno. Questo significa resistere allo Spirito Santo. È una forma di peccato contro lo Spirito Santo. Ma c'è la seconda. Dopo aver resistito allo Spirito Santo, si rattrista lo Spirito Santo. Efesini 4:30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio. E come lo si può rattristare, questo Spirito Santo di Dio? È il peccato dei cristiani professanti che hanno accettato lo Spirito Santo e la fede in Cristo, ma, attenzione, ma che tollerano pensieri e commettono atti di incoerenza abituali che affliggono, contristano, rattristano lo Spirito Santo e gettano il discredito sulla verità. Fratelli e sorelle, è il classico sistema di volere servire due padroni, segnalato da Gesù, il quale dice, Matteo capitolo 6 versetto 24, dice che non è possibile, non è possibile. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzerà, avrà disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Mammona in aramaico vuol dire ricchezza, qui personificata come una divinità. Voi non potete mettere il piede in due staffe. O voi servite Dio o voi servite il diavolo. Non c'è una via di mezzo. Allora questo è il peccato di cristiani professanti, non quelli che rifiutano la verità. No, non quelli che resistono alla verità, no, non vogliono che si parli loro della Bibbia, di Gesù Cristo, del ritorno di Cristo, della legge di Dio, niente di niente. Sono contenti di quello che sanno o che non sanno. Si rifiutano, sono pieni di pregiudizi, vogliono fare i comodi loro e basta. No! Rattristare lo Spirito Santo è il peccato di molti cristiani professanti, ripeto, che hanno accettato la verità, dicono di camminare nella verità, ma non è vero. Perché dov'è il loro tesoro? Il loro cuore dov'è? No, non è nella verità. Non è in Cristo. Sono cristiani professanti, ma che tollerano dei pensieri e commettono atti di incoerenza abituali che affliggono lo Spirito Santo. Come tu dici di essere onesto, poi sei disonesto. Sei disonesto negli affari. Dice di essere fuori dal mondo, nel senso che sei in attesa del ritorno di Cristo, e perché commetti delle azioni di quelli che sono nel mondo e non credono a niente? Tu dici di essere un cristiano e poi sistematicamente dici delle bugie, ma così grandi che tutti se ne accorgono, anche i bambini, perché le bugie hanno le gambe corte e prima o poi le bugie vengono scoperte. È chiaro? Oh sì, è chiaro, credo sia chiaro, non può essere non chiaro, ma vi sono un'infinità di cristiani che purtroppo commettono questo peccato contro lo Spirito Santo. Gettano il discredito sulla verità di Dio, sulla Chiesa del rimanente, perché si comportano peggio di quelli di fuori a volte, perché fuori in Babilonia ci sono persone oneste, scrupolose, che non direbbero mai una menzogna, che non commetterebbero mai atti disonesti, rubare, commettere adulterio, eccetera, eccetera, eccetera. E allora? E allora questa è una forma di peccato contro lo Spirito Santo, disgraziatamente molto diffusa. Noi non possiamo servire, fratelli e sorelle, due padroni, è un atto di ignoranza, di stupidità. Bisogna servire un solo padrone, il nostro padrone che ha dato la vita per noi, che ci chiama al pentimento, ci chiama alla considerazione realistica della nostra situazione individuale, che ci dice di non rattristare questo spirito, di non fare orecchi da mercante quando lo spirito ci vuole parlare, ci vuole convertire e ci vuole dire: ma finiscila di camminare in due strade diverse, scegli chi vuoi servire, Dio o il diavolo, Gesù Cristo o Mammona? Scegli, sei tu che devi scegliere. Non si può servire il Dio con un cuore diviso, fratelli e sorelle. Marco capitolo 12, versetto 29 e 30. Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Gesù risponde, citando la legge, citando Deuteronomio, risponde a questo scriba che gli fa la celebre domanda, uno degli scribi, versetto 28, che li aveva uditi discutere, visto che gli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: qual è il più importante di tutti i comandamenti? E Gesù risponde: il più importante di tutti i comandamenti, ama il Signore Dio tuo. Ma come? Come? Con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. In questo modo bisogna amare il Dio. E se bisogna, come bisogna amare il Dio con tutte le nostre forze, non abbiamo il tempo di seguire quell'altro. Non abbiamo il tempo, non si deve dire una bugia, non si deve commettere adulterio, non si deve rubare, non si deve essere idolatri, non bisogna essere posseduti dalla cupidigia che ci espone al furto e così via. Non dobbiamo avere altri dei davanti al Signore che l'Iddio nostro. Non dobbiamo resistere allo Spirito Santo. Non dobbiamo rattristare lo Spirito Santo. C'è un terzo modo di peccare contro lo Spirito Santo, e qui siamo arrivati all'estremo del peccato contro lo Spirito Santo: spegnere lo Spirito Santo. Il primo modo è resistere allo Spirito Santo, cioè rifiutare l'azione dello Spirito. Secondo è rattristare lo Spirito Santo, dicendo di essere credenti e poi facendo quello che ci pare e piace. In realtà è così. E poi spegnere lo Spirito. Ricordatevi quel testo di Genesi capitolo 6, Dio dice: al tempo degli antidiluviani il mio Spirito non contenderà in perpetuo con gli uomini. La pazienza di Dio è infinita, ma Antico e Nuovo Testamento affermano che ha dei limiti, e a un certo momento Dio giudica l'uomo che rifiuta di ascoltare lo Spirito o è in antitesi con lo Spirito perché vive una vita cristiana formalistica senza nessun valore reale. E poi si arriva a spegnere lo Spirito di Dio. Prima Tessalonicesi 5,19: non spegnete lo Spirito. Non spegnete lo Spirito. È l'aggravamento del peccato di cui sopra, cioè quello di rattristare lo Spirito Santo. A forza di rattristarlo, lo Spirito Santo viene spento nella vita dell'uomo. Quindi è l'aggravamento del peccato di prima, che consiste nel rattristare lo Spirito Santo. con un atteggiamento estremamente negativo e incoerente, che finisce con il farci diventare così insensibili alla voce dello Spirito Santo da non essere più in grado di ascoltare i suoi appelli al pentimento e alla riforma. Ripeto, spegnere lo Spirito Santo significa l'aggravamento del peccato dello Spirito Santo, di rattristare lo Spirito Santo, con un atteggiamento estremamente negativo e incoerente, che finisce con il farci diventare insensibili alla voce dello Spirito Santo, da non essere più in grado di ascoltare i suoi appelli al pentimento e alla riforma. La Bibbia, definendo questo peccato, lo chiama un peccato di stordimento. Quando parla dell'Anticristo, dice che gli darà e darà a quelli che lo ascoltano efficacia di errore affinché credano alla menzogna. Spirito di stordimento, non si capisce più niente. Il pastore Cavalcante, Giuseppe Cavalcante, con una delle sue celebri immagini semplici, diceva: fratelli, prendete una pentola di acqua calda e una pentola di acqua fredda, mettete il dito nell'acqua calda e poi mettete subito il dito nell'acqua fredda, capirete subito quando l'acqua è calda e quando l'acqua è fredda. Rimettete il dito nell'acqua calda e nell'acqua fredda e capirete. Però, a forza di fare questo giochetto, a un certo momento voi non riuscirete più a capire qual è l'acqua calda e qual è l'acqua fredda. Ve la do come lui la dava, nella sua semplicità, ma nella sua forza, nella sua logica. Fratelli, molti si chiedono: ma come mai le persone non capiscono? Non capiscono? Ah sì, non capiscono. Perché non vogliono capire? Perché a forza di respingere lo Spirito Santo, hanno lo spirito di stordimento. E ne vedremo degli esempi fra poco. Riassumendo questa parte dello studio, vorrei citare il pastore Giuseppe Cupertino Senior, che fu il primo direttore della nostra scuola di Villa Aurora, diciamo, ma a quel tempo la sede era in via Trieste 23 a Firenze, poco distante da Villa Aurora. Vorrei citare questa sua dichiarazione quando parla dello Spirito Santo. In altre parole, il peccato contro lo Spirito Santo è dunque quel peccato che non viene mai riconosciuto come tale da chi lo commette, che per conseguenza non viene mai abborrito, del quale non ci si pente e che non viene mai eliminato, che ci segue nella vita, che scenderà con noi nella tomba finché lo incontreremo come terribile capo di accusa nel giudizio. Per uno può essere l'avarizia, per l'altro l'orgoglio, o la superbia, o la sensualità, o l'invidia, o la menzogna, o il fanatismo, o l'autoesaltazione, o l'incredulità, o il legalismo o qualcos'altro che si frappone tra noi e Dio come un idolo. Il peccato che Dio non perdona mai è quello di cui non ci si pente mai, separati da Dio, uomini e donne non possono pentirsi e quindi non possono essere perdonati. Mi sembrano molto importanti queste parole del pastore Giuseppe Cupertino Senior. E adesso vorrei raccontarvi una storia, un'esperienza, proprio circa il peccato dello Spirito Santo. Un giorno venne da me una sorella, non più giovane, però da anni nella chiesa, e mi disse: fratello, le vorrei parlare. Mi dica, sorella. Abbiamo cercato un posto in disparte, e lei mi disse proprio con tristezza: fratello Visigalli, io temo di avere peccato contro lo Spirito Santo. Allora, prima che continuasse, io mi permisi di dirle: sorella, le dico subito che se lei avesse commesso il peccato contro lo Spirito Santo, non mi direbbe queste parole. Perché il peccato contro lo Spirito Santo è il peccato di cui non ci si pente, è il peccato che noi non riconosciamo. E poi la lasciai continuare, mi spiegò qual era il suo problema, io la incoraggiai, fu molto incoraggiata, aprimmo insieme la parola di Dio e finimmo con una preghiera. Che bei momenti questi, quando una persona si apre a un fratello, a una sorella della Chiesa e gli espone le sue ambasce, le sue tristezze, poi si finisce con l'incoraggiamento e la preghiera. Fratelli, quella sorella non aveva peccato contro lo Spirito Santo, perché una persona che pecca contro lo Spirito Santo non dice io pecco contro lo Spirito Santo, perché c'è un pisticcio di termini. Una persona commette il peccato contro lo Spirito Santo, ma non riconosce mai questo peccato. Ecco perché non può essere perdonato, perché non viene dichiarato tale. E adesso in breve parliamo di 6 peccati contro lo Spirito Santo che noi troviamo esposti nella Bibbia. Il primo è quello di Faraone. Faraone, qual era il peccato di Faraone? Il più grande, forse il più grande monarca del tempo, era la superbia. Quanti sono prigionieri della superbia? Quello non era un credente, ma ci sono dei credenti che sono prigionieri della superbia. Un'aria che si danno, una boria, sembrano palloni gonfiati, ma la parola di Dio è come uno spillo che li fa sgonfiare. Faraone aveva un potere enorme nelle mani, era adorato come un dio, era vestito d'oro, vestito d'argento, di diamanti. Ma quando si presentarono questi due pecorai che rispondevano al nome di Mosè e di Aronne e gli chiesero a nome dell'Eterno: così dice l'Eterno, lascia andare il mio popolo affinché mi serva, quello rispose: e chi è l'Eterno? Io non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. E poi sì che lo lasciò andare, ma quando il monarca che ebbe il figlio morto nella 10ª piaga e quando il paese fu devastato da tutte queste piaghe mandate dal Signore, allora sì Allora sì, che mandò via Israele. Fratelli e sorelle, la superbia è un peccato terribile, ma ce ne sono tanti che hanno peccato di superbia nella Bibbia. Questo forse è il più eclatante. Chi è l'Eterno? Chi è Dio? Se c'è, venga qui a mostrarsi, dicono gli stolti. Ma il Dio è così saggio, è così buono, che fa appello al nostro cuore senza scendere a queste bambinate blasfeme. Chi è l'Eterno? No, io non conosco l'Eterno. Ah, non lo conosci, eh? Lo conoscerai, non ti preoccupare, ne uscirai con le ossa rotte, perché quando uno si mette a combattere contro l'Eterno, attenzione che finisce male, eh? Finisce male, non può finire che male. Balaam, vi ricordate? Il profeta che voleva servire Dio e Mammona. Eh già, il peccato di Balaam era proprio l'avarizia. Amava i soldi proprio, come tanti credenti. Amano i soldi e vorrebbero portarli via, niente da fare. I soldi stanno qui e gli avari vanno nella tomba senza soldi. Però col pericolo terribile che se non hanno confessato il loro peccato e l'hanno lasciato, questo peccato li ritroverà, peccato contro lo Spirito Santo. E come? Io ho conosciuto dei credenti che sembravano chissà chi, erano degli avari matricolati, non scucivano una lira a quel tempo, non l'avrebbero mai scucita per aiutare, e andavano in chiesa con le piccole monetine. Avare, dove il tuo tesoro, ivi sarà il tuo cuore. Quanti cuori racchiudono le banche di questo mondo. Il peccato di Balaam fu quello. No, no, io, tu mi potessi dare, se anche tu mi dessi la casa piena d'oro, io non posso disubbidire a Dio. E poi il Signore con un miracolo fece capire che gli animali sono più intelligenti dei loro padroni a volte, perché l'asina parlò, e questo è testificato dalla testimonianza di Pietro del Nuovo Testamento. Perché mi percuoti? Sono l'asina che ti ho servito fedelmente. Balaam, l'avarizia. Se non lasciamo la superbia e l'avarizia, pecchiamo contro lo Spirito Santo. Rattristiamo lo Spirito Santo, che finisce con lo spegnersi. Saulle, quale fu il peccato di Saulle? Duplice, l'orgoglio del potere gli aveva dato alla testa, come dà la testa anche a quelli che non sono re o presidenti. L'orgoglio dà alla testa. Prima che lo dovevano eleggere re di Israele, era andato a nascondersi perché forse non voleva, non si sentiva, eccetera. Poi, caro mio, si è abituato alla carriera, è diventato un orgoglioso e un persecutore del genero Davide, del quale era estremamente invidioso. E anche qui l'orgoglio e l'invidia sono due peccati che, se non vengono confessati, non vengono lasciati, ci escluderanno dal regno di Dio, perché c'è scritto che gli avari non entreranno nel regno di Dio, né gli invidiosi e tanti altri. Poi il peccato dell'Israele antico. Israele antico, quale fu il peccato? Triplice, caparbietà, cioè un popolo di collo duro, lo ricordò Stefano nel suo discorso. Idolatria, hanno abbandonato gli altari del Signore e sono andato dietro agli dèi dei popoli circostanti. E poi il razzismo religioso. Il Dio aveva confidato a Israele la predicazione del messaggio, della sua parola, della sua volontà, della sua legge, e quelli diventarono razzisti. Chi è circonciso della razza di Israele è salvato, gli altri cani, altro che evangelisti, questi erano dei razzisti, erano tremendi, esclusivisti, forsennati. Peccato contro lo Spirito Santo. Stefano disse: voi resistete come hanno fatto i padri vostri. E come? L'Israele del Nuovo Testamento. Triplice peccato. Quali? Peccato di crudeltà. Hanno messo in croce Gesù Cristo. Di invidia. Anche qui. Pilato si accorse, vedendo Gesù, che i capi religiosi, i capi ebrei, glielo avevano consegnato per invidia. E poi l'abuso di potere. Oh, oh, mamma mia, questi sono i tipici capi religiosi che pensano di essere i padroni della terra, se non addirittura dell'universo intero. Hanno una cadrega, cioè una poltrona, come dicono a Milano, una cadrega, e lì seduti pensano di dominare tutto il mondo. Ma sono degli stolti. Perché questi qui hanno la poltrona, ma è occupata da polvere e cenere, perché noi siamo polvere e cenere. E Dio disse a Adamo, e lo dice ancora oggi, tu sei polvere, e in polvere ritornerai. Abuso di potere, cattiveria, invidia, crudeltà. Arriviamo alla fine della mia lista, ma ce ne sono tanti altri di casi. Anania e Safira. Quale fu il loro peccato duplice? L'avarizia, e dagliela con questa avarizia. Ah, ma è un male diffuso, eh? Ah, sì. Nei ricchi e nei poveri, nei padroni e nei proletari, tutti sono tentati e diventano avari. E poi menzogna, perché negarono, come sapete, di aver fatto quello che avevano fatto. Se noi non strozziamo questi peccati finiranno con lo strozzare noi, fratelli e sorelle. E adesso parliamo di Israele del Nuovo Testamento e facciamo un parallelo con la cristianità di oggi. Dopo aver perseguitato e ucciso i profeti mandati da Dio a rimproverare i suoi peccati, Israele, attraverso i suoi capi, contrasta aspramente il Messia e lo fa crocifiggere dai romani, dopo averlo condannato a morte come bestemmiatore. Fratelli e sorelle, ciò che mancava a Israele non era la conoscenza teologica, né la pratica religiosa, anzi molto scrupolosa, era la mancanza di vera fede. I capi religiosi affermavano che Gesù cacciava i demoni con l'aiuto di Belzebub, principe dei demoni. E più indemoniati di così, perché gli indemoniati erano loro, non il maestro che accusavano, erano loro. Avevano oltrepassato il punto del non ritorno. perché quando si va troppo in là non si può più tornare. Vorrei citare Elena White nel suo libro La speranza dell'uomo. Ascoltate bene. Non è Dio che acceca gli uomini e indurisce il loro cuore. Egli manda loro la luce per correggere i loro errori e guidarli nei sentieri diritti e sicuri. Ma quando si rigetta questa luce, si rimane accecati e induriti. Spesso ciò avviene in maniera quasi impercettibile. La luce giunge a un'anima attraverso la parola di Dio, o mediante i suoi servitori, o attraverso l'azione diretta dello Spirito Santo. Ma tutte le volte che si elude un raggio di luce, la percezione spirituale è indebolita e si discernono meno chiaramente le successive manifestazioni della luce. In tal modo, le tenebre aumentano e scende la notte nell'anima. Fu così con i capi della nazione ebraica. Erano convinti che una potenza divina accompagnava il Cristo, ma essi erano decisi a resistere alla verità. E per questo che attribuirono a Satana l'opera dello Spirito Santo. Essi hanno dunque voluto sbagliarsi, ripeto, essi hanno dunque voluto sbagliarsi, si sono lasciati vincere da Satana e sono stati dominati dal suo potere. Fin qui la citazione di Elena White, ma ce n'è un'altra tratta dalla Speranza dell'uomo, pagina 239. La più frequente manifestazione del peccato contro lo Spirito Santo consiste nel rifiuto di accettare l'invito del cielo al pentimento. Ogni passo compiuto nel rigetto del Cristo è un passo verso il rigetto della salvezza e verso il peccato contro lo Spirito Santo. Gli ebrei, quando rigettarono il Cristo, commisero questo peccato imperdonabile. Noi, rifiutando l'invito alla misericordia, possiamo commettere lo stesso errore. Quando ci rifiutiamo di ascoltare i suoi messaggi e prestiamo invece attenzione agli agenti di Satana, che vogliono strappare gli uomini a Cristo, insultiamo il principe della vita e lo esponiamo alla vergogna davanti alla sinagoga di Satana e davanti all'intero universo. Chi agisce così non può nutrire speranza di perdono e perderà infine ogni desiderio di riconciliazione con Dio. Permettetemi di ripetere l'ultima frase. Chi agisce così, non può nutrire speranze di perdono e perderà infine ogni desiderio di riconciliazione con Dio. Fin qui Ellen White. Fratelli, il problema è molto serio. Molto serio. Il diavolo, che non ha altro da fare se non spingerci alla perdizione, il diavolo ci spinge ad accontentarci di una vita religiosa formalistica. Ci spinge a praticare quella vita religiosa. Perciò, con tanti altri cristiani, abbiamo troppi problemi nelle nostre chiese. Troppi problemi nelle nostre chiese. Che cosa evidenziano tutti questi problemi? Sì, possiamo darci la colpa gli uni gli altri come fanno i bambini. No, non è questo infantilismo spirituale che fa risolvere i nostri problemi. È la nostra scarsa conversione. Sono i nostri scarsi momenti che passiamo ad ascoltare lo Spirito Santo. Dobbiamo prendere sul serio la nostra vita. Lo sapete, fratelli e sorelle, che non tutto Israele è Israele e non tutto il rimanente è il rimanente. Dovremmo saperlo. Ezechiele 9 dice che riceveranno il suggello, il segno sulla fronte, quelli che in Gerusalemme piangono, gemono per i peccati che si commettono in lei, non per i peccati solo che si commettono fuori, no, per i peccati che si commettono in lei. La cristianità oggi, fratelli e sorelle, facciamo questa analogia con l'Israele del Nuovo Testamento. Al mondo cristiano in generale, oggi non manca la conoscenza, ma come a Israele manca l'umiltà. Oggi il grado di conoscenza teologica è il più elevato di tutti i tempi, ma la conoscenza non corrisponde sempre alla fede. Siamo allo sfascio morale e spirituale quasi totale, al punto culminante dell'apostasia, che con arroganza è in rotta di collisione col Cristo. Già, in cosa consiste questa rotta di collisione? Ma per quello che la cristianità, chiamiamola così, professa, e tanti avventisti del settimo giorno, tanti avventisti, sono tentati di unirsi nella pratica a questa rotta di collisione contro Cristo, mettendo in dubbio come decine di milioni di cristiani, e forse più, mettendo in dubbio l'autorità della Bibbia, considerando come superata la legge di Dio, considerando un mito il racconto della Genesi sulla creazione, e così naturalmente negando la storicità di questi capitoli, facendoli apparire come un mito, mettono in dubbio Cristo creatore, Cristo Signore, il sabato, la settimana creativa, eccetera, eccetera, eccetera. ignorando le profezie bibliche, molti cristiani negano il ritorno di Cristo e il giudizio. Ah, quanto dà fastidio questo giudizio, perché l'uomo è libero. Io la penso così. Io credo così. E va bene, anzi, va male per me che sono credente, però, amico mio, non farti di queste tue idee un'idolatria. Ci sono altre persone al mondo. Ah, sì, perché ognuno ha la propria, il proprio concetto di Dio, tutto è relativo. Tutto è relativo, sì. Ma se noi andiamo avanti con questi sentimenti, noi alla salvezza non ci arriveremo mai. La verità è assoluta secondo la Bibbia. Io sono la via, la verità e la vita, dice Cristo. Cristo è la parola di Dio, altro che la verità relativa. Andando di questo passo si mette in dubbio tutto, il ritorno di Cristo e il giudizio, ma il giudizio verrà. Il giudizio è già incominciato. Secondo le profezie di Daniele, noi insegniamo da quando siamo stati costituiti come popolo avventista del settimo giorno, il giudizio noi insegniamo che è già incominciato. La prima fase è incominciata. Poi ci sarà la seconda fase e poi ci sarà la lettura del dispositivo della sentenza. Quelli che avranno rattristato lo Spirito Santo, quelli che lo avranno resistito allo Spirito Santo, quelli che avranno spento lo Spirito Santo, non avranno la vita eterna. Le pecore alla destra, dice Matteo 25, i capri alla sinistra. Gli agnelli alla destra, i caproni alla sinistra. Quanti caproni ci sono travestiti da agnelli, che però resistono allo Spirito Santo, che però spengono lo Spirito Santo, che però, fratelli e sorelle, rattristano lo Spirito Santo. Resistere, rattristare, spegnere lo Spirito Santo equivale alla morte eterna. La cristianità moderna, malgrado tante chiacchiere, malgrado i dottori che si accumulano secondo le loro proprie voglie, in realtà è in rotta di collisione vergognosa con Cristo. Innalzano Cristo, portano statue di Cristo, portano crocifissi di Cristo al collo e poi rinnegano Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, ascoltiamo lo Spirito Santo. Vi supplico nel nome del Signore, ascoltiamo lo Spirito Santo. Ebrei 3 7 8. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non dobbiamo essere in rotta di collisione con Cristo. Dobbiamo essere abbracciati a Cristo. Parola di Dio, vita, verità, via, Signore della creazione del sabato, centro della profezia e centro della storia, che sta per ritornare su questa terra a giudicare i vivi e i morti, e che ci invita una volta di più al pentimento e a realizzare nella nostra vita la guida dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.